Via via, vieni via con me.
Vieni via con me, appuntamento settimanale dedicato ai viaggi, al gusto di vedere però con le orecchie come si usa alla radio, lasciando agli occhi il brivido di sorridere quando si raggiungerà la meta. Buongiorno, buon sabato, buon mattino da Maria Teresa Lamberti. Cerchiamo di ingolosirvi, tirar fuori il turista che è in ciascuno di noi, di attrarvi con il racconto di meraviglie lontane oppure dietro l'angolo, insomma di regalarvi il piacere di rispondere sì all'invito vieni via con me. Oggi il nostro viaggio comincia dall'Olanda, un paese ricco di storia, ma che ha anche modernità e allegria, soprattutto ad Amsterdam, dove le due ruote e i canali si alternano in un paesaggio piatto e verdissimo e il sole, in questa stagione, illumina la terra fino alle 11 di sera.
Amsterdam è una bicicletta di Maria Grazia Putini.
Simona Carloni vive e lavora in Olanda da 10 anni come guida turistica. Che cosa succede in questo paese una volta scesi dal treno o dall'aereo?
Si inizia a decidere in quale modo visitare la città di Amsterdam. Lo possiamo fare a piedi, in barca o in bicicletta.
Com'è una passeggiata tipica in questa magnifica capitale del Nord Europa?
Quando iniziamo la nostra pedalata è un po' come ritornare bambini, perché prendere la bicicletta ti dà sempre un senso di libertà. Immaginiamo di arrivare nel quartiere Jordaan. Pedaliamo tra i canali, tra i ponti e tra le case storte che caratterizzano il cuore di Amsterdam. Sono caratterizzate da bellissimi frontoni decorati con delle grandi finestre, e dietro queste grandi finestre sono sempre dei bei mazzi di fiori.
Superiamo un ponte, dove arriviamo?
Uno, due, tanti ponti per arrivare nella zona dei musei. Ci appare totalmente diversa, con case che non sono più di legno ma sono fatte di mattoncini rossi e con dei grandi spazi verdi che ospitano i musei più importanti della città. Ma proprio lì si può entrare poi attraverso un grande cancello all'interno di uno dei parchi più grandi di Amsterdam, il Vondelpark.
Strettissimo quindi è il rapporto tra città e natura. Amsterdam è attraversata da canali, a riva sono ancorati i vecchi barconi abitabili. Com'è la vita a bordo?
Solo un vero amsterdammer può vivere all'interno di un houseboat. Quando entri nell'houseboat devi sempre un po' abbassare la testa, perché la porta dell'entrata è piccolina e ci sono delle piccole scalette. È una casa che ti regala la vivacità del canale.
Chiudiamo con un piccolo giro nei dintorni prima di fare merenda. Dove possiamo andare?
Con la nostra bicicletta possiamo arrivare fino al Keukenhof, il parco dei fiori a bulbo più grande del mondo, che caratterizzano l'Olanda.
Adesso è venuto il momento di fare merenda. Che cosa mangiamo?
Ad esempio lo stampot, che è un purè di patate con endivia e carote e una polpetta speziata al centro. Se poi vogliamo assaggiare i sapori dello street food, ci possiamo fermare sicuramente al chioschetto delle aringhe. Si mangiano con un po' di cipolline sopra e senza pane, oppure le famose patate fritte. Per i più golosi possiamo fare una sosta a mangiare la torta di mele, rigorosamente con la panna.
E meno male che dopo ricominciamo a pedalare.
Amsterdam, there's a sailor who sings of the dreams that he brings from the wide open sea. In the port of Amsterdam, there's a sailor who sleeps while the river bank weeps to the old willow tree. In the port of Amsterdam, there's a sailor who dies, full of beer, full of cries, in a drunken town fight. In the port of Amsterdam, there's a sailor who's born on a hot, muggy morn by the dawn's early light. In the port of Amsterdam, where the sailors all meet, there's a sailor who eats only fish heads and tails, and he'd show you his teeth that have rotted too soon, that can haul up the sails, that can swallow the moon, and he yells to the cook with his eyes.
eyes open wide. Hey, bring me more fish, throw it down by my side. And he wants all to bitch, but he's too full to try. So he stands up and laughs, and he zips up his fly. In the port of Amsterdam, you can see sailors dance, ponties busting their pants, grinding women to porch. They've forgotten the tune that their whiskey voice croaked, splitting the night with the roar of their jokes. And they turn and they dance and they laugh and they lust, till the rancid sound of the accordion bursts. And then out of the night, with their pride and their pants, and the stuff that they tow underneath the street lamps. In the port of Amsterdam, there's a sailor who drinks, and he drinks and he drinks, and he drinks once again. He'll drink to the health of the whores of Amsterdam, who've given their bodies to a thousand other men. Yeah, their bark and their virtue, their goodness all gone, for a few dirty coins, when he just can't go on. Throws his nose to the sky, aims it up above, and he pisses like I cry on the unfaithful love. In the port of Amsterdam, in the port of Amsterdam.
Pane dolce, tulipani, mulini a vento e canali d'argento. Lasciamo Amsterdam e scopriamo insieme l'Olanda, cuore dei Paesi Bassi, l'ultimo regno delle fiabe perdute.
L'Olanda tra ieri e oggi di Cristina Gimignani.
L'Olanda è tra le monarchie più antiche del mondo. È un intreccio tra favole, trasgressioni New Age e il fascino delle tradizioni degli Orange Nassau, la casa regnante dal tratto umano. Meta di turisti di ogni parte del mondo, è un codice segreto fatto di colori e sensazioni da assaporare lentamente, come un bicchierino di Gember, il tipico gin olandese. I gialli di Van Gogh, insieme agli azzurri e ai rossi vermigli, non rivivono soltanto sulle tele del celebre artista all'omonimo museo di Amsterdam, ma tingono sfacciati i petali dei fiori che, come i colori della tavolozza, animano il Vondelpark, il polmone verde della capitale, una sorta di Central Park dal tratto europeo, allietato da concerti jazz e spettacoli di danza moderna. Proseguendo il nostro viaggio ideale, arriviamo a Lisse, dove c'è uno dei giardini più grandi al mondo, adagiato tra dune costiere e campi di giacinti e narcisi. Tra mulini a vento e rivoli d'acqua, possiamo visitare Giethoorn, la Venezia dei Paesi Bassi, immersa nel verde dove i canali sono le uniche vie di accesso. Tra le città più antiche dell'Olanda, al confine con la Germania, sorge Burtang, a forma di stella, edificata nel 1580 e oggi abitata da poche centinaia di persone. Le casette sono di mattoni rossi e bianchi e le stradine sono fatte di ciottoli molto simili a quelli della romantica Utrecht. Per i più piccoli, c'è Efteling, il più grande parco dei divertimenti dei Paesi Bassi, fondato nel 1952 e che oggi è uno dei più antichi al mondo. Dall'originaria matrice fiabesca si è evoluto con grandi zone di verde e giochi ed è diventato una favolosa foresta incantata.
Torniamo in Italia e, vista la bella stagione, godiamoci un po' di mare, si potrebbe suggerire. E invece, pur portando via d'Ischia, oggi vi invitiamo a scoprire un'altra Ischia, quella da percorrere a piedi, per ammirare panorami a picco sul mare o, volgendo lo sguardo in alto, il passaggio degli uccelli migratori. L'Isola Verde, scrigno di bellezza nel cuore del Golfo di Napoli, a primavera diventa meta di trekking ed escursioni sulle orme dei grandi viaggiatori del passato, da Truman Capote a Erik Ibsen, che provò un'avventurosa scalata del Monte Epomeo.
L'Isola dei Sentieri di Daniele Morgera.
Ischia, paradiso e gioventù. Ischia, questo mare sembra blu.
Le parole di Antonio De Curtis in arte Totò e la voce di Giacomo Rondinella ci portano nell'atmosfera poetica e sognante della regina del Golfo di Napoli. Ischia è spiagge, terme, cinema e tesori archeologici, ma non solo. è anche l'isola delle stradine di campagna e delle vecchie mulattiere dove esplorare angoli inaspettati. Basta andar per sentieri. È questo il nome della manifestazione che in questo weekend offrirà uno sguardo diverso sul paesaggio e darà ai turisti la possibilità di capire, ad esempio, perché ad Ischia esiste una sezione del CAI, il Club Alpino Italiano. Francesco Mattera ne è il responsabile e ci accompagna idealmente lungo questo itinerario.
Partiamo dalla zona alta dell'isola, come di Serrara Fontana. C'è questo scenario di mare aperto da un lato e di montagna dall'altro. Si cammina in questi colori e poi ci immergiamo in un altro luogo fantastico, il Bosco della Falanga. Facciamo un tuffo proprio nel passato contadino dell'isola. C'è un villaggio rupestre con case, ricoveri, palmenti. Domenica concludiamo con l'arrivo sulla punta più alta dell'isola, il Monte Tomeo, l'eremo di San Nicola, che è un eremo costruito all'interno di un grande masso di tufo verde. Arrivare su in cima è un'esperienza unica per chiunque faccia trekking. C'è uno spazio visivo veramente eccezionale che arriva fino al Matese, al Circeo, Costiera Amalfitana, le isole Pontine, insomma veramente uno spettacolo unico.
Tra tanti belli cose che ha creato.
Passeggiare si sa, mette appetito. Che cosa non deve mancare nello zaino degli escursionisti?
Le fave con la pancetta, coniglio all'ischitana, che è il piatto tipico dell'isola, e poi l'insalata cafona con un bel bicchiere di vino.
L'enologia ischitana ha ottenuto uno straordinario riconoscimento all'ultima edizione del Vinitaly, frutto di un lavoro e di una sapienza antica che Gianluca Iacono, presidente dell'associazione Nemo, racconta così.
I nostri territori sono essenzialmente caratterizzati anche da quelli che sono gli ambienti terrazzati, dalla coltura delle viti, che è una nostra tradizione che risale a oltre 2000 anni fa. Una viticoltura cosiddetta eroica, appunto perché lavorare lungo i terrazzamenti è qualcosa di veramente impensabile, e oggi i contadini impegnati in questo tipo di coltivazione sono davvero pochi e sono dei veri e propri eroi.
In questo periodo c'è anche un altro protagonista.
Il pomodorino del Piennulo, che è un modo tradizionale per conservare il pomodoro. Gli ospiti vengono accompagnati in un viaggio emozionale che li porta alla scoperta delle storie e ovviamente anche dei colori che la natura offre in questo periodo.
E allora appuntamento ad Ischia, dove dopo il terremoto è tornata la primavera.
La Sardegna è un paradiso dove la natura splende e ti cattura, ma è anche una terra di parole e di emozioni fortissime. È nato quest'anno e muove i primi passi il premio Costa Smeralda, in cui convivono letteratura, ecologia, sostenibilità e innovazione, che ruotano attorno al rispetto e all'amore per il mare, che nell'isola è davvero il protagonista.
Descrivere il mare visto dall'isola, di Maria Grazia Putini.
Beatrice Luzzi è la direttrice artistica del premio Costa Smeralda. Lei è riuscita a mettere insieme letteratura ed ecologia. Come ha fatto?
Abbiamo pensato che un premio dedicato al mare, che radunasse un po' sia la letteratura di mare, ma diventasse anche punto di riferimento per la community del mare e per tutti quelli che stanno lavorando per riuscire a salvaguardarlo e a rispettarlo un po' di più.
Perché pensa che un gesto apparentemente fuori moda come leggere possa essere d'aiuto per salvare il mare, per non offenderlo, per preservarlo?
Perché leggere comunque è un modo per estrarre in empatia con altri contesti, altri personaggi, altri mondi. Quindi è un gesto di maturità, di presa di consapevolezza.
Quali altre iniziative collaterali sono previste?
Abbiamo voluto mobilitare tutto il territorio della Costa Smeralda, ossia il comune di Arzachena, per far sì che il premio diventi un ponte che possa aiutare a aumentare il senso di consapevolezza e di rispetto per questa grande protagonista della nostra vita, che è il mare.
Avete coinvolto i ragazzi delle scuole, come hanno risposto?
Abbiamo portato avanti un'iniziativa ad Otto una spiaggia con 100 ragazzi delle scuole medie di Arzachena e Abbiadori a ripulire le spiagge del consorzio. Abbiamo raccolto 40 kg di plastica insieme ad associazioni occasioni di volontariati e di esperti, e quindi i bambini hanno potuto aumentare il loro senso di consapevolezza e responsabilizzazione nei confronti del loro territorio. E gli stessi ragazzi hanno partecipato a un concorso letterario. La vincitrice verrà premiata durante il premio Costa Smeralda dandole una menzione speciale. Ha fatto un componimento meraviglioso, anche quello dedicato al mare, naturalmente.
Chi sarà premiato stasera?
Per le innovazioni blu sarà premiata Wave for Energy, che è una startup legata al Politecnico di Torino che riesce a trasformare il moto ondoso in energia elettrica. Per la narrativa verrà premiato Simone Perotti con un bellissimo libro Raiz, edito da Fassinelli, e per la saggistica viene premiato Sandro Carniel con un libro Oceani, che racconta il rapporto tra il clima e il mare.
Il vincitore è primo ricercatore del settore marino al CNR di Venezia. Sandro Carniel, che cosa c'è nel suo libro che può aiutarci a capire il mare?
Oceani propone al lettore una serie di avventure marine proprio della vita quotidiana di un oceanografo, come la vita a bordo nave o le immersioni alle Hawaii. Ma il linguaggio utilizzato in Oceani è volutamente scelto perché tutti i lettori possano misurarsi con le discipline connesse al mondo degli oceani.
Come dovrebbe essere trattato il mare?
Quanto farà caldo, per esempio, in Sardegna, o quanto pioverà a Sassari, non è solamente collegato a quanta acqua evapora localmente, ma anche a quello che avviene a molti chilometri di distanza, a volte decine di migliaia di chilometri di distanza. Quindi un'attenzione molto forte all'aspetto locale, con una connessione globale che dovrebbe essere la linea guida che ci orizzonta.
Ma perché il mare dell'isola, è così che chiamano la Sardegna, è così bello che viene voglia di berlo?
Il mare trasparente è aiutato, per esempio, dalla relativa scarsità di sedimenti portati dai fiumi, da fondali particolarmente interessanti anche come colore. Ma il concetto di bello, vorrei dire, non basta. In realtà parliamo di ecosistemi marini che sono veramente una ricchezza enorme di biodiversità, cioè di forme di vita animale e vegetale diverse, e che forniscono dei servizi, quello di mantenere il clima stabile, produrre ossigeno, produrre pesce. Quindi credo che il fascino non deriva solo appunto da questo concetto di bello del mare, ma anche da una concezione di cultura, di tradizione, del rapporto responsabile col mare che trasuda da un'intera isola e che rende queste zone molto più che una semplice bella cartolina.
L'amore per il mare è una cosa che torna indietro, è una cosa che ci fa più ricchi.
Il nostro appuntamento termina qui, ma se volete potete risentire la trasmissione scaricando la app Rai Play Radio. Hanno lavorato a questa puntata Rita Mari e Arianna Biagi, in regia Alex Messina. Vi aspetto sabato prossimo, poco dopo il giornale radio delle 6, ancora con Vieni via con me. L'invito per un giro turistico è sempre valido. Buona giornata da Maria Teresa Lamberti.
Dalla sua cella lui vedeva solo il mare ed una casa bianca in mezzo al blu. Una donna si affacciava, Maria, è il nome che le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. E tu sarai la mia compagna, Maria, una speranza e una follia. E sognò la libertà, e sognò di andare via, via, e un anello vide già sulla mano di Maria. Lunghi silenzi, come sono lunghi gli anni, parole dolci che si immaginò. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia. E gli anni stan passando, tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Questa sera vengo fuori, Maria, vedrai che bella la città. E sognò la libertà, e sognò di andare via, via. mano di Maria. E gli anni son passati, tutti gli anni insieme, ed i suoi occhi ormai non vedon più, ma disse ancora: la mia donna sei tu. E poi fu solo in mezzo a blu. Solo in mezzo al blu.